Io credo che è importante pure che possiamo comprendere appunto quello che tutte queste cose ci dicono, non solamente come teoria, come conoscenza teorica, ma come possibilità appunto di applicare, come diceva Luciano. Spero che qualcosa, anzi, abbiamo il tempo di applicarla anche oggi. Domani parleremo proprio del, avremo non degli argomenti specifici, ma esprimeremo proprio lode come un'esperienza di gruppo, e vedremo la potenza dello Spirito Santo manifestarsi, ma dalla esperienza stessa riandremo poi a degli esempi, delle esemplificazioni che ci possono aiutare poi a sviluppare questa attitudine nella nostra vita di ogni giorno, nel nostro lavoro, perché la lode non è una tecnica, ma è uno stile di vita, è un tipo di consapevolezza diversa che lo Spirito Santo sta dando alle persone, per cui questa consapevolezza dell'opera di Dio, diciamo questa mattina, porta un senso di libertà che spesso non viene quando vediamo solamente le nostre sbarre, delle nostre prigioni, la società dove viviamo, la nostra famiglia, tante cose forse che non sono l'ideale secondo la nostra visione, secondo il nostro modo, ma a questo lo Spirito Santo sta sopperendo, a questi legami esterni, non cercando prima di farci combattere, perché poi tante volte per liberarci da certe cose noi cadiamo in trappole ancora più grandi, ma il progetto di Dio è senza dubbio quello di farci scoprire una libertà all'esterno, ma primariamente e prioritariamente è quello di farci vincere dentro di noi, quindi di darci questa consapevolezza di libertà, di pace, di vittoria, che prima parte dalla nostra stessa vita, e allora poi ci possiamo muovere in una maniera nuova, diventando canali di questa libertà e facendo sì che le nostre circostanze esterne, sia mentali ma sia anche ambientali, cambino. Ma se non abbiamo scoperto questa libertà interiore, il tutto diventa un'utopia, e tutta la storia è testimone di questo. Persone che vogliono imporre una libertà, vogliono imporre un sistema migliore, ma alla fine il tutto ripiomba nella prigione dell'egoismo, nella prigione dell'odio, nella prigione della violenza più o meno sottile. E Dio, allora, è come se avesse detto, è come se volesse farci capire che se non scopriamo questa forma di libertà, di pace, di gioia, di potenza, questa via di santità dentro ognuno di noi, è inutile tutto quello che possiamo fare all'esterno, perché alla fine tutti i buoni propositi, tutte le cose che ci siamo imposte crolleranno, e solamente quelli che hanno cominciato a mettere i piedi su questa realtà, hanno cominciato a scoprire questa sorgente di energia meravigliosa, potranno andare avanti, potranno andare verso una liberazione anche delle loro circostanze, verso una guarigione interiore. Ma tutti quelli che ignorano che il principio della guarigione, il principio della libertà, il principio della pace, la soluzione di Dio è già stata messa in loro, sono persone che prima o poi si scoraggeranno, prima o poi si terranno indietro, prima o poi cadranno nella trappola dello scoraggiamento e penseranno di non poter più cambiare, penseranno che le circostanze sono difficili, penseranno che i loro gruppi non vanno, penseranno tante cose che forse in un certo senso sono reali, ma la cui soluzione non è quella di evadere, ma anzi è quella di scoprire questa realtà interiore, e di cui la lode e l'adorazione sono dei perni fondamentali e portanti. Ma andiamo un attimo al secondo studio, che vorrei fare breve, proprio per avere anche un po' di tempo prima di pranzare, per vivere assieme questa dimensione della lode e dell'adorazione, anche pochi minuti. Dicevo, poco fa parlavamo dell'arca, di questo punto fondamentale della presenza di Dio nel vecchio patto, e vediamo che l'arca nella sua storia fu posta principalmente in tre santuari principali, o tre tabernacoli, come li vogliamo dire. Il tabernacolo di Mosè, ho detto poco fa, era una situazione particolare, divisa in tre parti, luogo cortile, luogo santo, luogo santissimo, e questo fu il principale posizionamento dell'arca. E in questo tabernacolo vedremo che si svolgeva un tipo di adorazione, di lode, molto formale, molto silenziosa, molto proprio senza nessun movimento, e l'unico rumore erano dei campanellini che erano appesi alle vesti del sommo sacerdote e che quando si muoveva il sommo sacerdote risuonavano, facevano un tintinnio, campanellini che a loro volta erano uniti in queste vesti insieme a dei piccoli frutti. E questo ancora una volta un simbolismo molto bello, perché espressione dei frutti e dei doni dello Spirito Santo, già simbolici, già teorizzati in questo rivestimento, in questa guarnitura che guarniva la veste del sommo sacerdote. Però vedremo ora in particolare che quando l'arca fu posizionata in questo tabernacolo, la lode e l'adorazione che si svolgeva in quei punti era qualcosa di molto silenzioso, era qualcosa di molto formale, era qualcosa dove non c'era rumore, dove non c'era questa vitalità. Non possiamo dire che era sbagliata, è una dimensione, era un periodo, forse espressivo del periodo che abbiamo visto in cui nella Chiesa in generale non c'è stata questa espressione vitale, vigorosa, entusiastica della presenza di Dio, ma vedremo che invece nel tabernacolo di Davide, nella tenda di Davide come preferite, è espressione di una nuova esperienza della presenza e della potenza di Dio, la lode comincia ad esprimersi in una maniera molto vitale, molto rumorosa, con una partecipazione che nasce, sì, sempre dallo spirito, ma che coinvolge l'anima, la mente e anche il corpo, in una lode fortemente rumorosa, ma non un rumore che dà disturbo, non è il rumore di un martello pneumatico o il rumore del traffico, non stiamo parlando di questi rumori nocivi, ma stiamo parlando di rumori di gioia, rumori di libertà, e che sono fondamentali perché la nostra vita venga veramente presa, venga coinvolta dallo Spirito Santo in una maniera totale, proprio perché la vita di Cristo e l'esperienza cristiana non è qualcosa solamente di mistico, ma è qualcosa che partendo dal coinvolgimento del nostro spirito vuole fare sì che tutto il nostro essere partecipi. Non è qualche cosa in cui diciamo, ah va bene, ma per il mio spirito mi soddisfo spiritualmente, però poi mi devo soddisfare mentalmente, mi devo soddisfare, no. Quello che Dio ha fatto è la sorgente vera di una soddisfazione, di una gioia, di una libertà, di una pace che interessa il nostro spirito, ma che si può estendere, anzi si deve estendere, se non rimane qualcosa di chiuso in noi stessi, alla nostra mente, al nostro corpo, proprio perché l'intero essere nostro possa essere coinvolto in questa realtà del cristianesimo, nella vita di ogni giorno. Dicevo quindi il tabernacolo di Mosè, ne abbiamo parlato, il tabernacolo di Davide, e poi in ultimo l'arca della presenza di Dio, l'arca del patto, fu posizionata nel tabernacolo o tempio di Salomone, se voi ricordate. Però c'è un piccolo particolare, è che questo periodo è un po' simboleggiante il millennio, cioè quel periodo in cui Cristo regnerà sulla terra. Infatti se voi andate a vedere quando l'arca fu posizionata in quel tabernacolo, mancavano internamente la manna e la verga di Aronne, come dire, la verga di Aronne, simbolo dell'unzione, simbolo dello Spirito Santo, è ritirato, ma non perché lo Spirito Santo non c'è più, ma perché nei mille anni, già l'epoca della grazia, il periodo della grazia si è ultimato, e quindi in qualche modo nel tabernacolo di Salomone è un'esperienza particolare ancora, che ci serve a capire quello che avverrà nei mille anni, ma non è questo il nostro argomento. Noi vogliamo capire quello che sta avvenendo oggi, in seguito a questa restaurazione o ristoramento o ricostruzione, come volete, della tenda di Davide, del tabernacolo di Davide, cioè di questa esperienza spirituale che sta precedendo il ritorno di Gesù, e che in qualche modo tutti quelli che sono sintonizzati con lo Spirito Santo hanno realmente questa consapevolezza e queste notizie. E in questo voglio dirvi che è molto importante, perché essere sintonizzati con lo Spirito Santo significa essere al tempo di Dio, cioè avere le ultime notizie. Tante volte noi viviamo di ricordi, viviamo di notizie che andavano bene forse per un periodo, ma la garanzia di essere proprio in linea col movimento di Dio, con la volontà di Dio, è quella di essere in contatto con lo Spirito Santo, che non è solamente un cronista che ci racconta, che ci dice i fatti di Dio, ma è qualcuno che ci illumina e ci guida alla scoperta di queste verità meravigliose. Quindi se tu questa mattina sei in sintonia con lo Spirito Santo, se tu non solo hai ricevuto l'effusione, hai ricevuto questa ripienezza, ma sei in sintonia, sentirai questo tipo di notizie che lo Spirito Santo sta trasmettendo in tutto il mondo proprio per preparare questo tipo di chiesa con questo tipo di lode e di adorazione che si sta sviluppando in tutto il mondo. Per circa 40 anni, ai tempi di Davide, esistettero contemporaneamente i due tabernacoli. Uno, quello di Mosè, era sul monte Gabaon, cioè in Gabaon, l'altro sul monte di Sion. E ora brevemente vogliamo vedere meglio queste differenze e questi contrasti in qualche modo, per capire meglio il tipo di lode e di adorazione che lo Spirito Santo sta generando in questo periodo e che per alcune persone potrebbe sembrare troppo poco, non so, mi viene il termine, troppo poco religiosa, troppo sguaiata, troppo rumorosa, ecco, ma lo Spirito Santo sta riportando nella Chiesa degli ultimi tempi questo tipo di adorazione e di lode che si svolgeva quando l'arca, ricordate, era messa nel tabernacolo di Davide. Ecco per cui vogliamo vedere brevemente queste differenze tra quella lode e adorazione che avveniva in un tabernacolo, quello di Mosè, formale, liturgica molto, senza nessun rumore, proprio silenziosa al massimo, e il tipo di lode e adorazione invece che Davide, tipo di Gesù, cominciò a vivere di fronte all'arca, quando quest'arca fu posizionata nel tabernacolo che porta il nome di Davide. E vorrei un attimo proiettare un lucido che esprime, che vi fa vedere queste differenze. In ogni caso, ecco, ricordiamoci che al di là della espressione della lode e dell'adorazione, la vera lode, abbiamo detto poco fa, origina sempre dal nostro spirito, cioè non è una tecnica, non è una metodologia, ma è qualcosa che nasce dal nostro spirito e poi coinvolge la nostra mente, anima, e alla fine coinvolge il nostro corpo. E possiamo vedere questo tipo di coinvolgimento, infatti, nelle differenze. Nel tabernacolo di Mosè, vedete, c'erano pochi canti, quasi nessun canto, mentre nel tabernacolo di Davide c'erano dei canti, dei cantanti, dei cantori. In prima cronache lo vogliamo vedere brevemente, posso prenderle io questi versetti eventualmente, voi seguite solamente il lucido. Dice così, capitolo 15, verso 16: e Davide ordinò ai capi dei Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare servizio con i loro strumenti musicali, salteri, cetre, cembali. Non abbiamo questi strumenti, abbiamo chitarre e altri tipi di strumenti, da cui trarrebbero suoni vigorosi in segno di gioia. Quindi pochi canti, quasi silenzio, tabernacolo di Mosè, canto, cantanti, cantori, c'era una grande organizzazione di cantori, di cori, con rumori vigorosi, con suoni di gioia, di libertà. Nessuno strumento musicale nel tabernacolo di Mosè, mentre abbiamo appena letto tanti strumenti musicali nel tabernacolo di Davide. Ancora in Cronache, capitolo 16, verso 5 e 6, dice ancora così, stava parlando di un Asaf e di altri, Benaia, che suonavano salteri e cetre, e Asaf suonava i cembali, E poi i sacerdoti Benaia e Azaziel suonavano del continuo la tromba davanti all'arca del patto di Dio. Oh, immaginate, se fossero stati i vicini di casa l'avrebbero detto, ma questi, cioè, questi non la finiscono più. La tromba, sapete, è uno strumento abbastanza assordante per certi versi. Meno male che il Signore, la presenza di Dio, non si disturbava, anzi, sembra proprio che questo suono fosse richiesto. Suonavano del continuo la tromba dinanzi alla presenza dello Spirito Santo nell'arca del patto. E se noi lo colleghiamo un poco a quello che avviene ora, non abbiamo bisogno di suonare in un posto particolare, ma anche le nostre corde vocali sono delle trombe che possono suonare, lodare continuamente di fronte alla presenza di Dio che è dentro di noi, una lode continua, vedremo, quindi non una lode così occasionale, ma una lode che si può sviluppare continuamente. Non approfondiamo, andiamo avanti. Poi nel tabernacolo di Mosè solamente il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo, cioè nel punto dove l'arca era posizionata, cioè non nel cortile, non nel luogo santo, ma nel luogo santissimo, nella presenza più forte dello Spirito Santo di Dio, mentre già nel tabernacolo di Davide vedete che i Leviti, cioè la classe sacerdotale di allora, era continuamente a servizio continuo per l'arca, stavano continuamente là davanti a Dio per lodare, per innalzare, quindi non il privilegio di una sola persona che poteva entrare nella presenza del Santissimo di Dio, ma già il simbolo del fatto che tutti i redenti, tutti i salvati, tutti i credenti possono entrare nel luogo Santissimo. E questo perché? Perché in realtà il luogo Santissimo è entrato in loro. Ecco perché è facile entrarci. E non sono loro che devono entrare in un posto, ma il luogo Santissimo è entrato per il dono della grazia di Dio, è stato messo in noi questa nuova identità. Chi è in Cristo egli è una nuova creatura. Questa santità è un dono meraviglioso che è dentro ognuno di noi. Allora noi, dicevo poco fa, per lodare abbiamo bisogno di entrare in questo luogo Santissimo e là ci sentiamo veramente liberi di esprimere una lode che viene dal profondo, che viene dal cuore. Nessun ringraziamento, punto 4, nel tabernacolo di Mosè, mentre tanti ringraziamenti, tante azioni di grazia nel tabernacolo di Davide. Ancora in Prima Cronache 16:4 potevamo leggere: poi stabilì, sempre Davide sta parlando di Davide, stabilì davanti all'arca dell'Eterno alcuni fra i Leviti per fare il servizio, per ringraziare, lodare e celebrare l'Eterno, l'Iddio di Israele, per ringraziare. Guardate un poco. Allora credo che fosse tante volte qualche cosa che aveva a che fare col sacrificio di grazia, cioè era quasi una tecnica, ma oggi noi possiamo ringraziare perché i benefici della grazia di Cristo in noi, della grazia di Dio, sono costanti. In ogni momento l'opera di Dio è reale in noi, anche quando purtroppo non la vediamo, anche quando siamo così presi dai nostri pensieri, dalle nostre circostanze, dalle nostre paure, dai nostri sentimenti, in cui non vediamo più questa libertà, questa pace, questa soluzione, questo luogo Santissimo. In quel momento c'è sempre il luogo Santissimo, c'è sempre la via. Allora possiamo ringraziare del continuo, possiamo ringraziare il Signore come i Leviti facevano, messi davanti all'arca. Nessuna lode nel tabernacolo di Mosè, tanta lode nella tenda di Davide, nel tabernacolo di Davide. Quasi nessun salmeggiare, punto 6, tutti i salmi invece nascono con Davide, la maggior parte, espressione meravigliosa di questa opera che lo Spirito Santo illuminava nella vita di Davide. Punto 7, un culto molto ordinato alla base della liturgia del tabernacolo di Mosè, mentre gioia e allegrezza costituiscono proprio l'essenza di questa lode e adorazione che si sviluppava nella
tabernacolo di Davide. Ancora vediamo che non c'era nessun battito di mani, se andiamo a vedere, mentre c'è un battito di mani continuo, un'acclamazione continua nel tabernacolo di Davide. Non c'erano nessun grido di gioia e trionfo, mentre grida di gioia e trionfo sono la caratteristica proprio di questa lode vigorosa e forte. L'approfondiremo questi concetti, però li citiamo così velocemente. Non esiste danza assolutamente davanti all'arca del patto, quando questa era posizionata nel tabernacolo di Mosè, mentre c'è la danza, c'è questo sviluppo veramente di questa gioia che si esprime anche fisicamente nel tabernacolo di Davide. Mani abbassate, tabernacolo di Mosè, mani alzate, proprio in segno di lode, di acclamazione, nel tabernacolo di Davide. Adorazione da lontano, già l'abbiamo vista in qualche modo, nel tabernacolo di Mosè, adorazione da vicino, tutti erano intorno all'arca, vicino alla presenza di Dio. Ricordate che nel vecchio patto, nel tabernacolo di Mosè, accanto all'arca non ci poteva andare nessuno, anzi, una volta, un certo mi pare Uria, se non ricordo male, sì, toccò l'arca, proprio simbolo della santità, e morì sul colpo. La presenza di Dio non poteva essere toccata dalle persone troppo impure, ma quest'arca meravigliosa della presenza di Dio ora è dentro ognuno di noi, e anzi non solo può essere toccata, ma abbiamo bisogno di toccarla continuamente, abbiamo bisogno di stabilire questo contatto continuo con la presenza di Dio dentro ognuno di noi. Solamente questo contatto darà vitalità, gioia, libertà alla nostra vita. Punto 13, si cerca il tabernacolo, mentre nel tabernacolo di Davide si cerca il Signore. Essendo state annullate queste distanze, il rapporto è più diretto, è più lineare, è più forte con la presenza di Dio manifestata nell'arca. E alla fine, punto 14, mentre nel tabernacolo di Mosè si insiste sul sacrificio di sangue, nel tabernacolo di lode comincia a esprimersi quello che è il sacrificio di lode, il sacrificio di lode, cioè qualcosa che già porta a farci vedere che il sacrificio di sangue lo avrebbe fatto Gesù, l'avrebbe fatto l'unico agnello purissimo, degno di ricevere lode e onore, l'avrebbe fatto l'unico sommo sacerdote capace veramente di darci una redenzione, una liberazione eterna, e quindi questa possibilità poi di lodare con tutto noi stessi. Ma questo è quello che brevemente abbiamo accennato delle differenze tra i due tabernacoli, ma noi sappiamo che anche al tempo di Davide, quando questo tipo di lode, di adorazione si stava sviluppando nel popolo, ci furono le solite persone che non erano molto d'accordo, che non capivano, che non apprezzavano, anzi che disprezzavano. E vogliamo vedere solamente una figura di questa persona, e che giusto giusto proprio è la figura di sua moglie, figlia di Saul, moglie di Davide, Michal, la quale noi sappiamo che non apprezzò completamente questa espressione di gioia e di libertà che viveva suo marito nello Spirito Santo, nel gioire nel Signore. E vogliamo un attimo vedere la situazione, leggiamo in Prima Cronache, al capitolo 15, verso 29. E come l'arca del patto dell'Eterno giunse alla città di Davide, Michal, figliuola di Saul, guardava dalla finestra, e vedendo il re Davide che danzava e saltava, lo disprezzò in cuore suo. Lo disprezzò in cuore suo. Ma in fondo cosa stava facendo Davide? Davide stava proprio realizzando quel comandamento meraviglioso che troviamo in Deuteronomio, capitolo 6, verso 5, cioè di amare Dio con tutto, lo ricordate?
con tutto il nostro essere, cioè con tutta la nostra forza, conclude, non solo quindi con lo spirito, non solo con la mente, con l'anima, ma anche con la forza, e la forza è proprio segno anche di qualche cosa di fisico. Allora in realtà Davide stava facendo questo, stava mettendo in pratica il comandamento di Deuteronomio 6, verso 5, stava esprimendo come lode a Dio, come amore per Dio, stava coinvolgendo tutto il suo corpo in questa lode e in questa adorazione. Ma Mical, la quale già è strano, troviamo qualche cosa che già determina questo suo atteggiamento, perché subito prima, se leggiamo, è scritto che Davide aveva convocato tutto il popolo di Israele, tutti i capi, cioè c'era una convocazione di unità, c'era una convocazione di unione meravigliosa, simbolo proprio dell'unione dello Spirito Santo, alla quale Mical non si era unita, tant'è vero che lei era spettatrice, era a casa e dalla finestra vide tutto quello che stava succedendo. Ma questo è già tipico di quelle persone che, senza entrare in questa dimensione, se ne stanno chiuse nei loro pensieri, nei loro pregiudizi, nelle loro case, nelle loro sicurezze, e vogliono guardare tutto dall'esterno. Se noi guardiamo il movimento dello Spirito Santo dall'esterno, noi non riusciremo mai a capire. Questo, non so se è chiaro questo concetto. E Mical stava facendo questo. Io non so qual era la scusa, forse stava prendendo tempo per farsi bella, non lo so qual era la motivazione, forse disse non mi va, forse, ma mentre c'era la convocazione di tutto il popolo di Israele dinanzi all'arca e tutti stavano gioendo, stavano innalzando la presenza di Dio, vediamo Mical invece nelle sue stanze lì a guardare come una spettatrice semplicemente, e guardando come una spettatrice non riesce a cogliere la potenza di quello che stava avvenendo, ma vede semplicemente qualche cosa che le dà disturbo. Vede suo marito re essere là così, quasi come un pazzo, perché lei pensa questo di suo marito in quel momento, che si sta scatenando, che sta lasciando la sua dignità di uomo, di re anzi, prima di tutto sta lasciando la sua dignità di re. Infatti Davide aveva spogliato, questo è molto importante, i suoi abiti regali e si era rivestito di un abito di lino in quel momento. Infatti poi Mical dice, lo rimprovera perché si era spogliato, ma mica era là nudo, non se lo poteva pensare che fosse un atto di oltraggio al pudore comune. Non era nudo, aveva lasciato i suoi abiti regali e si era messo a danzare con un abito di lino, proprio espressione di quell'abito della giustizia che Dio ci dà, quell'abito bianco. E infatti lo vogliamo vedere questa scena, non l'approfondiamo, ma vogliamo un attimo vederla in Seconda Samuele, è riportato lo stesso episodio. Vediamo quello che si svolse in quel momento. Seconda Samuele, capitolo 14. Capitolo 6, 14 e 16. E Davide, verso 14, danzava a tutta forza. Proprio altro che danzatori, che ne so, Prince, come si chiama? Michael Jackson. Davanti all'Eterno, e si era cinto di un efod di lino, di questa specie di tunica particolare. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono su l'arca dell'Eterno con giubilo e a suon di tromba. Ora avvenne che, come l'arca dell'Eterno entrava nella città di Davide, Mical, figliuola di Saul, guardò dalla finestra, e vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi all'Eterno, lo disprezzò in cuore suo. E poi leggiamo ancora il verso 20. E come Davide se ne tornava
pieno di questa gioia, di questa libertà, di questa presenza spirituale che la lode aveva determinato nella sua vita, ed è un poco forse quello che tante volte succede a te quando stai lodando, sei pieno così, poi ritorni a casa e trovi magari tua moglie o tuo marito in tutt'altri atteggiamenti. Davide era ripieno di questa gioia potente, di questa presenza meravigliosa, e come se ne tornò a casa per benedire la sua famiglia, quindi per trasferire questa benedizione, questa libertà, questa gioia che lui aveva vissuto davanti alla presenza di Dio nella sua famiglia, Michal, figliuola di Saul, gli uscì incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve, dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Cioè, ma dire, vergognati, ma che razza di re di Israele sei? Bell'onore ti sei fatto oggi là, spogliato della tua dignità regale, a saltare come un vitello. Ma che senso, che cosa, che impressione avrai dato? Guardate un poco. Mentre in realtà né il popolo né gli altri si erano impressionati, anzi tutti stavano partecipando alla sua gioia, alla gioia di Davide, alla gioia dell'arca ritornata là, della presenza di Dio, chi era un semplice spettatore non riusciva a capire. E non si possa dire, non si può dire che Michal era una moglie che non amava suo marito, anzi vediamo che in tanti episodi veramente aiutò tanto Davide. Non si può dire che Michal fosse una moglie, era stata comprata a prezzo di sangue, non possiamo approfondire il tema. Era qualche cosa di molto caro per Davide, eppure, pure nell'ambito familiare, non essendo stata lei alla presenza della libertà di questa dimensione di lode e di adorazione, prevaleva il senso umano, prevaleva il razionalismo, prevaleva la sua preoccupazione reale, perché nell'esprimere questo io sono convinto che Michal si preoccupava veramente della figura di suo marito. Ma dire, ma tu hai rovinato la tua figura, ma chi è che più crederà che tu sei un re quando ti hanno visto ballare come un bambino davanti alla presenza di Dio? Chi è più che darà ascolto alla tua parola una volta che hai buttato così in basso la tua dignità di uomo? Sembrava dirgli la moglie. E Davide rispose a Michal: «L'ho fatto dinanzi all'Eterno, che mi ha scelto al posto di tuo padre». E qua non so se l'avrà detto in un senso, questa la scrittura non ce lo dice, come un po' una risposta, come a dire, sto ringraziando il Signore perché ha messo a parte tuo padre e ha messo il re me al posto suo. «L'ho fatto dinanzi all'Eterno perché mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo dell'Eterno». Sì, e qui è la confessione di Davide: dinanzi all'Eterno ho fatto festa. Dice: cosa ci vuoi dire? Cosa mi vuoi impedire? Cosa vuoi dirmi con tutto il tuo criticismo, con tutto il tuo razionalismo? Davanti a Dio ho espresso lode con tutto il mio spirito, con la mia anima e col mio corpo. Anzi, mi abbasserò ancora più di così e mi umilierò, come a dire: se tu pensi che questo fatto già di avere danzato abbia abbassato le quotazioni della mia immagine rispetto agli altri, io ancora di più mi umilierò. Non lo so, magari mi metterò con la testa sotto e con i piedi all'aria, se questo dovesse essere un'espressione di libertà e di gioia. Ma come a dire, non terrò conto del giudizio degli altri se questo è per fare piacere al mio Dio, se questo preca gioia al mio Dio, questo non ha importanza se potrà portare scredito all'immagine esteriore. Sapete, tante volte noi ha un grande significato questo, quello che Davide stava facendo. Tante volte noi abbiamo una cura così esasperata per l'immagine esteriore della nostra vita, siamo sempre pronti a presentarla tutta perfetta, così, col sorriso tirato, mentre magari dentro viviamo un senso di morte. Ma Davide sta vivendo il contrario, lui sta vivendo un senso di vitalità estrema di dentro, quindi, come a dire, la sua immagine esterna in quel momento non aveva bisogno di essere artefatta, non aveva bisogno di essere secondo un criterio particolare. La potenza della gioia, della libertà, dello Spirito Santo si esprimeva nella sua vita ed era questo quello che contava. Ma Michal non stava giudicando secondo gli stessi criteri, stava guardando solamente secondo la logica umana, stava guardando secondo il senso umano, per cui non aveva nessun senso che un re, simbolo proprio della regalità, potesse esprimere lode come un bambino, senza sapere che in questo, invece, Davide stava soddisfacendo il cuore di Dio, perché Dio era contento in quel momento, e Dio sarà contento nel momento in cui tu ed io, come dei semplici bambini, non ho detto per forza che ci dobbiamo mettere a danzare, anche questo, quando lo Spirito Santo ci dà di fare questo, o a marciare, o a saltare, o a esprimere in qualunque modo, ma è importante che tu sappia che Dio apprezza tantissimo quando tu, come un semplice bambino, esprimi e fai festa dinanzi a Lui. Più festa di quanto puoi fare, non lo so, in una festa da ballo, più festa di quanto puoi fare in tante occasioni dove in realtà non c'è tanta ragione per essere così allegri, anzi dove di solito l'allegria serve per coprire il malessere, ma la gioia che facciamo davanti a Dio non ci serve per coprire il malessere, non ci serve per evadere, ma ci serve anzi per attingere a quei tesori meravigliosi, a quella libertà che poi cambierà in una maniera sostanziale le nostre vite, cambierà le nostre circostanze. E così disse: anch'io mi abbasserò, anzi mi abbasserò più di questo. Eppure, aggiunse Davide, proprio da quelle serve di cui tu parli, proprio da loro io sarò onorato. C'è un altro grande significato spirituale, come dire: tu mi stai rimproverando perché io ho perso di credibilità, sembrava dire Davide a sua moglie, perché io, secondo te, siccome ho lodato con tutto me stesso, ho espresso lode rumorosa, gioiosa, abbia perso di credibilità. E invece tu ti sbagli, stava dicendo Davide a sua moglie, perché proprio quelle persone che secondo te dovrebbero aver perso la stima in me, proprio da quelle io sono onorato, proprio da quelle sarò riconosciuto. Ma perché? Perché quelle persone hanno vissuto la stessa benedizione. Da chi potrai essere compreso? Potrai essere compreso da persone che hanno vissuto la stessa benedizione, ma troverai sempre delle Michal che ti punteranno il dito e ti diranno: ah no, no, preferisco guardare dalla finestra. Te che lodi, te che canti in lingue, te che fai tutto questo rumore davanti a Dio. Però il dramma è questo, che queste persone in quel momento non stanno giudicando te, che se giudicassero te questo sarebbe sempre male, ma non è questa la cosa più grave. Ma la cosa più grave è che il giudizio in realtà viene espresso su quelle che sono manifestazioni dello Spirito Santo. E questo è il grave, è questo che in qualche modo condizionò poi quello che successe nella vita di Michal. E infatti, verso 23, e Michal, figlia di Saul, non ebbe figlioli fino al giorno della sua morte. E per noi potrebbe essere una liberazione, dice: oh, che bello. Ma per allora, sapete, avere un figlio era una cosa molto importante, non stiamo qui a sottolineare il significato. Questo suo atteggiamento le costò la sterilità, e per noi non lo applichiamo in un senso spirituale, tutte quelle persone che si ergeranno dal loro criticismo e diranno: ah, ma qua, ma là, in realtà, purtroppo, siccome in quel momento non stanno criticando me, te, voi, ma stanno criticando quella che è un'espressione dello Spirito Santo che porta il popolo di Dio alla gioia, alla festa, alla libertà. Per assurdo, le stesse persone non si scandalizzeranno della festa che qualcuno può fare dietro un pallone. Però, se questa festa è davanti a Dio, avranno da ridire. No, non è possibile fare festa davanti a Dio. Ma come non è possibile? Se Dio veramente è tuo padre, se Dio ha il meglio per te, se Dio ha apparecchiato una mensa imbandita con i cibi più squisiti, più prelibati, non vi stuzzicate troppo l'aspetito, perché già... Come non fare festa? Come non partecipare a questa festa dell'agnello? Come non gioire? Dovremmo noi gioire per tante altre cose che in fondo non hanno senso? Ma Dio, nel suo progetto di redenzione, vuole che l'intero essere nostro, lo ripetiamo ancora una volta, sia coinvolto. E nell'essere nostro c'è anche un bisogno di espressione fisica, lo vedremo più avanti. C'è questo bisogno tante volte di movimento, che noi magari poi utilizziamo andando in palestra, non c'è niente di male, o facendo altre cose, o con un senso di ritmo, ma Dio sa questo e vuole coinvolgere anche il nostro corpo in un movimento che sia ispirato dallo Spirito Santo, alzare le mani, saltare e così via. Lo Spirito Santo stava facendo questo in Davide, sua moglie, simbolo delle persone che si tengono distaccate, che non vengono alla convocazione dello Spirito Santo, perché Davide aveva convocato tutto Israele per stare a lodare davanti all'arca. Lei non viene, sta distaccata, ma non solo sta distaccata, ma assume un atteggiamento critico, assume un atteggiamento di disprezzo, e questo le costa sterilità. Questo ha un significato grande. Tutte quelle persone che purtroppo giudicheranno in maniera inadeguata quello che è una manifestazione dello Spirito. Certo, tante volte ci sono errori, ci sono forzature, ci sono fanatismi, diciamo, vero e proprio, ma l'origine di questo movimento è lo Spirito Santo. Quindi se noi giudichiamo tutto, rischiamo di giudicare pure lo Spirito Santo, e chi giudica lo Spirito Santo non significa che non può essere salvato, ma significa che si isterilisce, perché giudica e chiude le porte proprio allo Spirito della vita, proprio a colui che può dare vita, chiude la rivelazione nella sua vita, non vuole ricevere le ultime notizie di quel cronista di cui parlavamo poco fa, quindi dovrà vivere di notizie del passato, ma noi abbiamo bisogno di ricevere notizie giornaliere, i tempi sono accelerati, non possiamo più mangiare oggi con il cibo di domani, cioè mangiare oggi con il cibo di ieri, abbiamo bisogno del cibo nuovo ogni giorno, abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci comunica questa guida, questa libertà, questa gioia ogni giorno. Non puoi dire, vabbè, ma un mese fa ho avuto un giorno di gioia, e tutto il resto cosa fai? Come farai ad affrontare tutte le tue difficoltà se non puoi vivere questa gioia, questa pace in una maniera costante? Lo Spirito Santo vuole comunicare ogni giorno alla tua vita quello che ti necessita, ma non rischiamo di prendere l'atteggiamento di Mical, perché Dio non poté comunicare quella gioia, quella libertà, quella benedizione. E guardate un poco, quella che Davide stava portando, per assurdo, lui andò a casa sua per benedire, e quella benedizione che Davide voleva trasformare, voleva trasfondere alla sua famiglia, in realtà diventò una maledizione. Altro che benedizione, perché da quel momento Mical non poteva avere figli. Ma era Davide? No! Davide era pronto a testimoniare e a trasferire nella sua famiglia la potenza di quello che aveva ricevuto, ma l'atteggiamento di pregiudizio, l'atteggiamento di sfiducia, l'atteggiamento di razionalismo esagerato di sua moglie bloccò la benedizione di Dio, e lei stessa si trovò a isterilire. Lo Spirito Santo ci faccia comprendere. Amen.